invece perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Perché ci doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Benvenuti a tutti al nostro appuntamento del quarto mercoledì del mese. Ci troviamo nel mese di giugno, mese dedicato ai Sacri Cuori di Maria e di Gesù. Ecco, affidiamo a loro tutte le nostre necessità, tutte le nostre paure, tutte le nostre difficoltà, mettiamole nei cuori di Gesù e di Maria perché possano aiutarci nelle nostre quotidiane vicissitudini. E prima di cominciare, come nostra consuetudine, recitiamo la preghiera allo Spirito Santo perché possa donarci i suoi doni e comprendere meglio quello che il Signore vuole da noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
E oggi affidiamo le nostre famiglie, i nostri figli e noi stessi al Sacro Cuore di Gesù e ci consacriamo a Lui con questa piccola e semplice preghiera. Sacro Cuore di Gesù, che hai manifestato a Santa Margherita Maria Lacocque il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane, noi ti proclamiamo oggi Re e Signore della nostra famiglia. Sii tu il nostro dolce ospite, il desiderato amico della nostra casa, il centro di attenzione che ci unisce tutti nell'amore reciproco, il centro di irradiazione per cui ciascuno di noi vive la sua vocazione e compie la sua missione. Sii tu l'unica scuola di amore. Fa che impariamo da te come si ama, donandoci agli altri, perdonando e servendo tutti con generosità e umiltà, senza pretendere il contraccambio. O Gesù, che hai sofferto per renderci felici, salva la gioia della nostra famiglia. Nelle ore liete e nelle difficoltà, il tuo cuore sia la sorgente del nostro conforto. Cuore di Gesù, attiraci a te e trasformaci. Porta a noi le ricchezze del tuo amore infinito. Brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà. Aumenta in noi la fede, la speranza e la carità. Ti chiediamo infine che dopo averti amato e servito in questa terra, tu ci riunisca nella gioia eterna del tuo regno. Amen.
Bene, allora continuiamo la nostra lettura del libro dell'uomo in preghiera, delle omelie scritte da Papa Benedetto XVI, e la volta scorsa abbiamo letto dal primo libro del Re, 18, capitolo 18, 20, 40, abbiamo letto della figura di Elia, del profeta Elia. Quel profeta che ebbe il compito anche di correggere la fede del popolo di Israele. Difatti, in quel tempo, il popolo di Israele, assieme al Signore, accanto al Signore, adorava anche Baal, un idolo di cui si credeva venisse il dono della pioggia. E perciò, si attribuiva a questo idolo il potere di dare la fertilità ai campi e vita agli uomini e al bestiame. Elia intervenne e portò il suo popolo alla ragione. In che modo? Pregando Dio, e dimostrò, pregando Dio, quale era la sua potenza. E quindi Elia fece radunare tutto il popolo di Israele sul Monte Carmelo, lo pose davanti alla necessità di operare una scelta. Se il Signore Dio disse è Dio, noi lo dobbiamo seguire. Altrimenti, se Lui non è Dio, allora seguite Baal. E qua ci fu, l'abbiamo detto la volta scorsa, quel famoso miracolo che poi Dio manifestò al popolo ebraico, e loro poi ritornarono all'adorazione del Signore. Un po' come facciamo anche noi oggi. Noi sì siamo cattolici, noi sì siamo credenti, noi sì andiamo a messa, e forse ci confessiamo anche ricevendo la Santissima Eucaristia, però abbiamo il nostro credo, abbiamo i nostri piccoli idoletti a cui noi non sappiamo rinunciare, perché in fondo non crediamo che nei momenti della difficoltà, nei momenti in cui veramente abbiamo bisogno, Dio ci è vicino. Questo è un atteggiamento che non dobbiamo avere nei riguardi di Dio, perché Lui è sempre vicino a noi, non solo quando lo preghiamo, ma in ogni istante Lui è vicino a noi e ci ascolta. Dobbiamo nutrire una fede più profonda nei riguardi di Cristo. Dobbiamo esserne certi che Lui è con noi e ci ascolta. È il suo dire: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, è sempre, sempre, sempre una realtà. Quindi quando Dio scompare dalla nostra storia, dalla nostra vita, non è più prioritario per noi, ecco, dove scompare Dio l'uomo cade nella schiavitù di idolatrie. E quindi lo scopo primario della preghiera per noi è la conversione. Nella preghiera Dio ci cambia, nella preghiera Dio ci fa comprendere, nella preghiera Dio ci illumina, nella preghiera Dio ci conforta, nella preghiera Dio ci dice la strada da seguire, nella preghiera Dio ci guida. Ecco, accettiamo questa guida di Dio, questo suo modo dolce di portare avanti anche le nostre sventure, di farle diventare delle vittorie. Abbiamo fiducia in Dio, sempre. Bene, oggi continuiamo la lettura e leggiamo il capitolo 7, il popolo di Dio che prega i salmi. Bene, il Papa dice, nelle precedenti catechesi ci siamo soffermati su alcune figure dell'Antico Testamento, particolarmente significative per la nostra riflessione sulla preghiera. Ho parlato su Abramo che intercede per le città straniere, su Giacobbe che nella lotta notturna riceve la benedizione, su Mosè che lo invoca, che invoca il perdono per il suo popolo, e su Elia che prega per la conversione di Israele. Con la catechesi di oggi vorrei iniziare un nuovo tratto del percorso. Invece di commentare particolari episodi di personaggi in preghiera, entreremo nel libro di preghiera per eccellenza, il libro dei Salmi. Nelle prossime catechesi leggerò e mediterò alcuni tra i salmi più belli e più cari alla tradizione orante della Chiesa. Oggi vorrei introdurli parlando del libro dei Salmi nel suo complesso. Il Salterio si presenta come un formulario di preghiere, una raccolta di 150 salmi che la tradizione biblica dona al popolo dei credenti perché diventino la sua, la nostra preghiera, il nostro modo di rivolgersi a Dio e di relazionarsi con Lui. In questo libro trova espressione tutta l'esperienza umana con le molteplici sfaccettature e tutta la gamma dei sentimenti che accompagnano l'esistenza dell'uomo. Nei salmi si intrecciano e si esprimono gioia e sofferenza, desiderio di Dio e percezione della propria indegnità, felicità e senso di abbandono, fiducia in Dio e dolorosa solitudine, pienezza di vita e paura di morire. Tutta la realtà del credente confluisce in quelle preghiere che il popolo di Israele prima e la Chiesa poi hanno assunto come meditazione privilegiata del rapporto con l'unico Dio e risposta adeguata al suo rivelarsi nella storia. In quanto preghiere, i salmi sono manifestazione dell'anima e della fede, in cui tutti si possono riconoscere e nei quali si comunica quell'esperienza di particolare vicinanza a Dio a cui ogni uomo è chiamato. Ed è tutta la complessità dell'esistere umano che si concentra nella complessità delle diverse forme letterarie dei vari salmi, inni, lamentazioni, suppliche individuali e collettive, canti di ringraziamento, salmi penitenziali, salmi sapienziali ed altri generi che si possono ritrovare in queste composizioni poetiche. Nonostante questa molteplicità espressiva, possono essere identificati due grandi ambiti che sintetizzano la preghiera del Salterio: la supplica, connessa al lamento e la lode, due dimensioni correlate e quasi inscindibili, perché la supplica è animata dalla certezza che Dio risponderà, e questo apre alla lode e al rendimento di grazia. E la lode e il ringraziamento scaturiscono dall'esperienza di una salvezza ricevuta che suppone un bisogno di aiuto che la supplica esprime. Quindi, dice il Papa, la supplica è connessa alla nostra necessità di aiuto che chiediamo a Dio, e quindi questo aiuto è nel momento di grande difficoltà. E poi c'è la lode, e la lode è il ringraziamento a Dio che scaturisce dall'esperienza della salvezza ricevuta, della grazia che Dio ci ha fatto nel momento del nostro bisogno. Quindi la supplica, la preghiera e il ringraziamento, la lode a Dio. Quante volte noi non ringraziamo Dio, come ci alziamo la mattina, quando andiamo a dormire la sera, per quello che ci ha dato? Ecco, noi dobbiamo imparare a ringraziare Dio per quello che ci dona, per quello che ci dà, e chiedendo semmai la mattina la grazia che tutto vada bene, che ci aiuti a superare le difficoltà che nella giornata inevitabilmente si presenteranno. Quindi la supplica e la lode. Continua il Papa. Nella supplica l'orante si lamenta e descrive la sua situazione di angoscia, di pericolo, di desolazione, oppure, come nei salmi penitenziali, confessa la colpa, il peccato, chiedendo di essere perdonato. Egli espone al Signore il suo stato di bisogno nella fiducia di essere ascoltato, e questo implica un riconoscimento di Dio come buono, desideroso del bene e amante della vita, pronto ad aiutare, salvare, perdonare. Così, ad esempio, prega il salmista del Salmo 31: in te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Già nel lamento, dunque, può emergere qualcosa della lode che si preannuncia nella speranza dell'intervento divino, e si fa poi esplicita quando la salvezza divina diventa realtà, quando Dio ci fa la grazia. In modo analogo, nei salmi di ringraziamento e di lode, facendo memoria del dono ricevuto o contemplando la grandezza della misericordia di Dio, si riconosce anche la propria piccolezza e la necessità di essere salvati, che è alla base della supplica. Si confessa a Dio la propria condizione creaturale inevitabilmente segnata dalla morte, eppure portatrice di un desiderio radicale di vita. Perciò il salmista esclama nel Salmo 86: ti loderò, Signore mio Dio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome per sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. In tal modo, nella preghiera dei salmi, supplica e lode si intrecciano e si fondono in un unico canto che celebra la grazia eterna del Signore che si china sulla nostra fragilità. Proprio per permettere al popolo dei credenti di unirsi a questo canto, il libro del Salterio è stato donato a Israele e alla Chiesa. I salmi, infatti, insegnano a pregare. In essi la parola di Dio diventa parola di preghiera, e sono le parole del salmista ispirato che diventa anche parola dell'orante che prega i salmi. E questa è la bellezza e la particolarità di questo libro biblico. Le preghiere in esso contenute, a differenza di altre preghiere che troviamo nella Sacra Scrittura, non sono inserite in una trama narrativa che ne specifica il senso e la funzione. I salmi sono dati al credente proprio come testo di preghiera, che ha come unico fine quello di diventare la preghiera di chi li assume e con essi si rivolge a Dio. Poiché sono parola di Dio, chi prega i salmi parla a Dio con le parole stesse che Dio ci ha donato. Si rivolge a Lui con le parole che Egli stesso ci dona. Così, pregando i salmi, si impara a pregare. Sono una scuola della preghiera. salmi sono una scuola della preghiera. Qualcosa di analogo avviene quando il bambino inizia a parlare. Impara, cioè, ad esprimere le proprie sensazioni, emozioni, necessità con parole che non gli appartengono in modo innato, ma che li apprende dai suoi genitori e da coloro che vivono intorno a lui. Ciò che il bambino vuole esprimere è il suo proprio vissuto, ma il mezzo espressivo è di altri. Ed egli pian piano se ne appropria. Le parole ricevute dai genitori diventano le sue parole e attraverso quelle parole impara anche un modo di pensare e di sentire. Accede ad un intero mondo di concetti e in esso cresce, si relaziona con la realtà, con gli uomini e con Dio. La lingua dei suoi genitori è infine diventata la sua lingua. Egli parla con le parole ricevute da altri, che sono ormai diventate le sue parole. Così avviene con la preghiera dei salmi. Essi ci sono donati perché noi impariamo a rivolgerci a Dio, a comunicare con Lui, a parlargli di noi, con le sue parole, e trovare un linguaggio per l'incontro con Dio. E attraverso quelle parole sarà possibile anche conoscere ed accogliere i criteri del suo agire, avvicinarsi al mistero dei suoi pensieri e delle sue vie, così da crescere sempre più nella fede e nell'amore. Come le nostre parole non sono solo parole, ma ci insegnano un modo reale e concettuale, così anche queste preghiere ci insegnano il cuore di Dio, per cui non solo possiamo parlare con Dio, ma possiamo imparare chi è Dio. E imparando come parlare con Lui, impariamo l'essere uomo e l'essere noi stessi. A tale proposito, appare significativo il titolo che la traduzione ebraica ha dato al Salterio. Esso si chiama Teilim, un termine ebraico che vuol dire lodi, da quella radice verbale che ritroviamo nell'espressione Alleluia, cioè letteralmente lodate il Signore. Questo libro di preghiere, dunque, anche se così multiforme e complesso, con i suoi diversi generi letterari e con la sua articolazione tra lode e supplica, è ultimamente un libro di lodi, che insegna a rendere grazie, a celebrare la grandezza del dono di Dio, a riconoscere la bellezza delle sue opere e a glorificare il suo nome santo. È questa la risposta più adeguata davanti al manifestarsi del Signore e all'esperienza della sua bontà. Insegnandoci a pregare, i salmi ci insegnano che anche nella desolazione, nel dolore, la presenza di Dio rimane ed è fonte di meraviglia e di consolazione. Si può piangere, supplicare, intercedere, lamentarsi, ma nella consapevolezza che stiamo camminando verso la luce, dove la lode potrà essere definitiva. Come ci insegna il Salmo 36, in te la sorgente della vita, alla tua luce vedremo la luce. Ma oltre a questo titolo generale del libro, la tradizione ebraica ha posto su molti salmi dei titoli specifici, attribuendoli in grande maggioranza al re Davide, figura dal notevole spessore umano e teologico. Davide è personaggio complesso, che ha attraversato le più svariate esperienze fondamentali del vivere. Giovane pastore del gregge paterno, passato per alterne e a volte drammatiche vicende, diventa re di Israele, pastore del popolo di Dio. Uomo di pace, ha combattuto molte guerre, instancabile e tenace rivendicatore di Dio, ne ha tradito l'amore, e questo è caratteristico, sempre è rimasto cercatore di Dio, anche se molte volte ha gravemente peccato. Umile e penitente, ha accolto il perdono divino, anche la pena divina, e ha accettato un destino segnato dal dolore. Davide così è stato un re, con tutte le sue debolezze, secondo il cuore di Dio. Cioè un orante appassionato, un uomo che sapeva cosa vuol dire supplicare e lodare. Il collegamento dei salmi con questo insigne re di Israele è dunque importante, perché egli è figura messianica, unto dal Signore, in cui è in qualche modo adombrato il mistero di Cristo. Altrettanto importanti e significativi sono il modo e la frequenza con cui le parole dei Salmi vengono riprese dal Nuovo Testamento, assumendo e sottolineando quel valore profetico suggerito dal collegamento del Salterio con la figura messianica di Davide. Nel Signore Gesù, che nella sua vita terrena ha pregato con i Salmi, essi trovano il loro definitivo compimento e svelano il loro senso più pieno e profondo. Le preghiere del Salterio, con cui si parla a Dio, ci parlano di Lui, ci parlano del Figlio, immagine del Dio invisibile, che ci rileva compiutamente il volto del Padre. Il cristiano dunque, pregando i salmi, prega il Padre in Cristo e con Cristo, assumendo quei canti in una prospettiva nuova, che ha nel mistero pasquale la sua ultima chiave interpretativa. L'orizzonte dell'orante si apre così a realtà inaspettate. Ogni salmo acquista una luce nuova in Cristo e il Salterio può brillare in tutta la sua infinita ricchezza. Ecco, il Papa conclude dicendo: fratelli e sorelle, prendiamo dunque in mano questo libro santo, lasciamoci insegnare da Dio a rivolgerci a Lui, facciamo del Salterio una guida che ci aiuti e ci accompagni quotidianamente nel cammino della preghiera. E chiediamo anche noi, come i discepoli di Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Aprendo il cuore ad accogliere la preghiera del Maestro, in cui tutte le preghiere giungono a compimento. Così, resi figli del Figlio, potremo parlare a Dio chiamandolo Padre nostro. Ecco, il Papa conclude così questa bellissima riflessione. Ecco, per me sono tutte bellissime. Posso dire questa presentazione che lui ha fatto dei salmi è veramente bella. Ecco, lascio a voi anche l'impegno di prendere questo libro dei salmi e di leggerlo, perché queste sono le parole che Dio vuole, quelle che ha suggerito lui, e con le quali parole noi arriviamo al cuore di Dio in modo più diretto.
Trasmissioni precedenti abbiamo approfondito la figura di San Vincenzo Pallotta e quindi gli aspetti della sua preghiera, un uomo che ci ha insegnato a pregare rimanendo strettamente uniti a Gesù. Oggi invece approfondiremo la figura di un altro sacerdote, un grande uomo di preghiera, Padre Andrea Gasparino, morto nel 2010, il 26 settembre, in odore di santità. Come abbiamo detto, è stato un uomo di grande preghiera, ma anche preghiera di qualità. Rimaneva ore ed ore in ginocchio, però trascorreva nello stesso tempo tante ore di vita di servizio. Lui si è fidato della provvidenza e della Madonna, a cui affidava tutte le sue iniziative, tutte le sue preoccupazioni. Aveva un cruccio fondamentale nella sua vita, quello di insegnare a pregare, perché era convinto che chi prega bene impara anche ad amare e a servire. È famosissima, molto conosciuta, è la scuola di preghiera annuale a cui hanno partecipato migliaia di giovani che hanno riscoperto l'adorazione, la confessione, la meditazione del Vangelo e la preghiera del cuore. Padre Andrea Gasparino si ispirava a Charles de Foucault e ha vissuto e fatto vivere a tante persone l'esperienza del deserto. Ogni anno si ritirava, cioè, con i suoi consacrati per 40 giorni di preghiera e di riflessione, durante i quali preparava tutte le omelie e le preghiere dell'anno, tra cui la meravigliosa catechesi del figlio al prodigo del Venerdì Santo. Grazie a questa catechesi riusciva a portare alla confessione centinaia di giovani nel triduo di Pasqua. addirittura lui insieme ad altri sacerdoti confessavano in quelle occasioni per 10-12 ore al giorno. Nell'ottobre del 1951 costituì la città dei ragazzi, una città che raccoglieva ragazzi in situazioni precarie. All'inizio era sostenuto da un primo nucleo di volontari, in seguito poi ci furono uomini e donne che formarono insieme la fraternità a servizio dei poveri, e tutt'oggi queste comunità raccolgono orfani, poveri, famiglie disagiate, malati, e qui nella città dei ragazzi c'è l'adorazione continua ed è questa proprio la sorgente di grazie di cui è stato testimone, e le sue catechesi oggi sono ancora richiestissime e molto seguite. Possiamo dire che il fulcro della sua battaglia fu proprio contro la preghiera parolaia, cioè quella preghiera piena di parole magari senza senso, e quindi cercava di mettere al centro della preghiera non tanto le parole quanto il cuore, e possiamo dire che ancora oggi insegna tanti a pregare, aiuta a crescere e nel vivere la preghiera non come una formalità ma come un incontro vero e proprio con Dio, che ci ascolta, ci parla, ci cura e ci guarisce. La preghiera e l'amore ottengono l'impossibile. Questa frase è scritta sulla tomba di padre Andrea Gasparino, un sacerdote missionario e maestro dello spirito, che nel dopoguerra prese a cuore la miseria sociale ed economica di tanti orfani che vivevano per strada. E negli anni 60 il sogno di padre Gasparino si avvera con l'estensione dell'attività missionaria nei paesi più poveri del mondo, e infatti la sua prima missione in Brasile, poi in Asia, in Africa, in Russia, in Albania, però anche ci furono altre missioni in Corea, Madagascar, Kenya, Etiopia, Hong Kong e così via. E generazioni di giovani hanno imparato da lui uno stile di vita e di preghiera, uno stile di vita essenziale, coerente, impregnato tutto di preghiera e di testimonianza. Bene, dopo aver presentato per sommi capi la vita di padre Andrea Gasparino, anche noi vorremmo prendere spunto dal suo stile di preghiera e dai suoi insegnamenti per poter cominciare a pregare bene. E lui comincia proprio con questa domanda: conosci la preghiera del cuore? Sai cos'è? Vorresti sperimentarla? Chi la scopre sperimenta una strada di preghiera che trasforma la vita. Innanzitutto bisogna riconoscere che la preghiera è dono e che abbiamo sempre bisogno di imparare a pregare. Quando preghiamo, se siamo sinceri, ci accorgiamo che più il tempo che passiamo nelle distrazioni che il tempo che stiamo con il Signore. E continua dicendo: se siamo sinceri, capiremo che la nostra preghiera è soltanto una preghiera parolaia, è una preghiera che non ci mette a contatto con Dio. Capiremo che c'è tanta poca preghiera nel nostro incontro con Dio. Certi rosari che la gente recita sono mucchi di foglie secche. Prova un po', dopo un rosario, a farti la domanda: ma ho parlato con la Madonna? Che cosa le ho detto? Il Papa raccomanda il rosario ogni giorno. ma non intende certo il rosario parolaio, che non lascia spazio alla riflessione e al contatto con la Vergine Santa. Hai già notato, te ne sei già accorto, che quando preghi sei abituato a dare consigli a Dio, sei abituato a imporre la tua volontà a Dio, e sei abituato a chiedere, 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 sempre chiedere. Questo è proprio preghiera? Hai già notato che ringrazi troppo poco? Sei immerso nei doni di Dio dal mattino alla sera e sei capace a passare anche un giorno intero senza mai dire un grazie sincero a Dio. Ti comporti con Dio come certi bambini maleducati che prendono e pretendono e non dicono mai grazie. Sei anche capace a stare giorni e settimane senza un grazie sincero a Dio. E purtroppo la preghiera parolaia scade facilmente nell'ipocrisia, perché chi vi è abituato si illude di pregare, invece non prega affatto. L'abitudine alla preghiera parolaia è un male terribile che addormenta la coscienza e la illude. L'abitudine a questa preghiera parolaia si potrebbe chiamare il cancro della preghiera e quindi che prima o poi porta alla morte della preghiera. Non esiste più la preghiera. Quindi, continua padre Andrea Gasparino, è urgente dire basta a questo tipo di preghiera. È urgente interrogarsi, ma io so pregare? Se è parlare con Dio, se è ascoltare Dio, dopo la preghiera dovrei avere la sensazione di aver parlato con Lui, di aver comunicato con Lui. Sant'Agostino ha detto: come può Dio ascoltarti se quando hai pregato non sai neanche tu cosa gli hai detto? Ecco, ora una domanda chiave, una domanda inquietante. Da tanti anni preghi, ma che cosa è cambiato nella tua vita? La tua preghiera, che cosa ti ha dato? Hai imparato a riconoscere i tuoi difetti? Ci lavori attorno per migliorare? È migliorata la tua vita spirituale? Sei cresciuto? Se la preghiera è separata dalla vita, è la prova che è una preghiera che vale poco. Forse non è neppure preghiera. Forse devi ricominciare tutto da capo. Prova a farti alcune domande essenziali. Che cos'è pregare? Qual è l'anima della preghiera? Che cosa posso fare per cominciare a pregare veramente? Devi cioè introdurti nella preghiera vera, che noi chiamiamo preghiera del cuore. Non pensare a nulla di sentimentale. La preghiera del cuore è un cammino spirituale serio, ma che ti aprirà le porte della vita spirituale profonda, ma soltanto se tu avrai l'umiltà e il desiderio concreto di imparare a pregare. Ma insomma, cos'è dunque la preghiera del cuore? E padre Andrea Gasparino risponde, ci dice questo. Per rispondere in modo adeguato vorrei spiegarti prima qual è la vetta della preghiera del cuore, ma naturalmente per arrivare alla vetta bisogna prendere delle abitudini nuove nella preghiera. Dunque, la vetta della preghiera del cuore e la preghiera sanguinante del Getsemani. Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Crediamo che non ci sia una preghiera più grande di questa, ma per arrivare alla vetta bisogna camminare decisi nella preghiera del cuore e prendere abitudini nuove. Abituati ogni giorno a dedicarti un quarto d'ora e a impegnarti. Sta rilassato, sta seduto in ginocchio, ma ben rilassato. Chiudi gli occhi, concentra il tuo pensiero sulla presenza di Dio in te. Gesù ha detto nel capitolo 14, 22 di Giovanni: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E quindi concentrati, per esempio, sulla presenza dello Spirito Santo in te e scegli una parola da ripetere continuamente, incessantemente, come: Spirito Santo, aprimi all'amore, oppure: Spirito Santo, io ti amo, o semplicemente: Spirito Santo. Oppure concentrati sulla presenza di Gesù che è in te e prega ripetendo: Gesù, Salvatore, salvami. Oppure semplicemente: Gesù, ti amo. Oppure concentrati anche sulla presenza del Padre in te e prega ripetendo queste parole: Padre mio, mi abbandono a te. Oppure semplicemente: Padre, io ti amo. O semplicemente solamente: Padre. Al termine del quarto d'ora di intimità con Dio, fatti questa domanda: Signore, qual è la gioia che posso dare oggi a chi vive accanto a me? Signore, qual è la tua volontà su di me oggi? Ecco, questo è l'allenamento alla preghiera del cuore. La preghiera del cuore non deve mai trascurare la preghiera di ascolto e la parola di Dio, la linfa vitale della preghiera cristiana. La preghiera del cuore è il momento culminante dell'ascolto. Ogni giorno prega il Vangelo della liturgia del giorno, collegandolo sempre alla tua vita concreta. Da quel Vangelo ricava una parola messaggio che utilizzi per fare la preghiera del cuore, rivolto al Padre, al Figlio o allo Spirito Santo che sono presenti in te. Sii costante e toccherai con mano la potenza della preghiera del cuore sulla tua vita. Bene, ci fermiamo qui questo giorno. Ci siamo avviati con Padre Andrea Gasparino alla conoscenza della preghiera del cuore. Impariamo anche noi a pregare con il cuore, senza parole vane e vuote. Esercitiamoci ed alleniamoci. Seguiamo il consiglio di Padre Andrea Gasparino. Un quarto d'ora fissiamolo durante la giornata e parliamo con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. E cominceremo a vedere dei progressi spirituali nella nostra vita.
Bene, termina qua la nostra trasmissione anche per oggi. ringraziamo tutti quanti per l'ascolto. Ecco, e mettiamo in pratica questi consigli che lo Spirito ci ha suggerito e che ognuno di voi nell'ascoltare ha suggerito. Preghiamo con i salmi, preghiamo il Signore e concediamo al Signore un tempo per la preghiera, perché solo attraverso la preghiera noi riusciremo a salvarci, perché la preghiera è il contatto con il Signore, è il parlare con Lui e l'essere rassicurati pure da Lui in tutto. La nostra vita non è sempre semplice, ci sono sempre momenti difficili. Affidiamoci a Dio in modo particolare con la preghiera. Bene, vi ringraziamo nuovamente per l'attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di luglio, a Dio piacendo. Ave Maria da Elio
e Maria Teresa.
Fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.